Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design.
Il titolo del podcast di oggi è Perché secondo noi l'uovo di Letta Lamborghini funziona.
Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno e se ci seguite già su Mea probabilmente l'avrete capito, e cioè Letta Lamborghini ha annunciato il proprio uovo di Pasqua in collaborazione con Walcor. Ovviamente Walcor produce l'uovo e sopra c'è insomma logo e viso di Letta. E noi ne abbiamo un po' parlato, l'abbiamo molto analizzato perché, come ricorderete sicuramente, l'anno scorso ci eravamo focalizzate anche sull'uovo di un altro grande volto del web al momento, e cioè Chiara Ferragni.
Quindi se siete seguaci, appassionati dei nostri podcast, vi sarete accorti in realtà che questo titolo è un po' una nostra autocitazione al contrario, perché il titolo del podcast che parlava invece dell'uovo di Pasqua, chiaramente stiamo parlando perché questa cosa non l'abbiamo mai specificata, ma chiaramente non è un uovo, un ovetto, proprio un uovo di Pasqua.
Né l'uovo di Kylie Jenner esatto. di qualche anno fa.
È appunto una citazione al contrario, quindi secondo noi quello non funzionava e invece questo funziona decisamente di più, e quindi secondo noi poteva essere interessante andare a sviscerare le motivazioni e fare anche un po' un confronto tra due attivazioni di comunicazione molto simili ma che hanno portato a risultati diversi.
Quindi innanzitutto, se volete un podcast più approfondito solo sulle nostre opinioni in merito all'uovo di Pasqua di Chiara Ferragni, chiaramente vi consigliamo di andarlo ad ascoltare. Chiaramente risale al, credo, marzo-aprile del 2021, più
sì,
o meno insomma in quel periodo, molto prima, insomma appena l'avevano annunciato noi chiaramente ne avevamo parlato, quindi più o meno in quel periodo dovete andare a scorrere molto, perché ovviamente ci sono tanti podcast. Oggi vi daremo diciamo qualche spunto, rispolvereremo un po' la memoria sia nostra sia di coloro che l'avevano già ascoltato e quindi magari ce l'hanno chiaro ma si sono magari persi qualche pezzetto, e però se volete insomma il podcast solo dedicato a quello, chiaramente riascoltatelo.
Quindi secondo noi perché a grandi linee l'uovo di Chiara Ferragni non funzionava? Allora, innanzitutto il problema principale che avevamo individuato e che tutt'oggi continuiamo a vedere come forse il problema più grande è quello di aver utilizzato il logo Chiara Ferragni brand, diciamo, quindi il famosissimo occhio, per questa collaborazione. L'occhio chiaramente è il simbolo distintivo del brand di Chiara e è anche il logo presente su borse da svariate centinaia di euro, su scarpe da svariate centinaia di euro, su praticamente tutto l'abbigliamento,
i piumini, sulle magliette, sulle cover del telefono, insomma qualunque cosa. E come voi saprete, se vi piace Chiara Ferragni o magari vi piace la moda e quindi ne sapete per forza, sia l'abbigliamento che gli accessori del brand costano molto perché hanno un posizionamento, non vi diciamo luxury, però medio-alto sicuramente, a che aspira a diventare magari un giorno un brand di lusso a tutti gli effetti. Quindi automaticamente noi attribuiamo a quel logo un valore, un po' come se voi vedete una borsa con il logo Chanel, sapete che vale tot, cioè non vi verrebbe mai in mente che quella borsa se di Chanel costa 10 euro e la vendono al mercato. No, sapete esattamente che cosa significa, quanto costa e dove si posiziona il brand. Lo stesso vale per Chiara e per tutti gli altri marchi, che siano low cost o high cost. In questo caso vedere il logo di Chiara Ferragni, che per noi rappresenta un'esclusività, un certo tipo di allure, di mondo, di mood, vederlo associato ad un uovo di Pasqua in collaborazione con Dolci Preziosi, non che noi abbiamo qualcosa con Dolci Preziosi, abbiamo comprato tantissime uova quando eravamo più piccoline,
sì.
Però capite che è un brand di uova chiaramente per bambini. Per cui associare il logo di Chiara Ferragni a un mood che già è per i bambini, perché comunque in generale le uova di Pasqua sono, no, il
sì,
dolcetto preferito,
posizionate in maniera proprio particolare, con uno studio particolare, una comunicazione particolare, tendenzialmente ecco gli adulti non se le regalano forse.
Quindi vedere quell'uovo con quel logo all'interno del supermercato che finisce poi in sconto nel momento in cui Pasqua è finita, voi capite che l'impatto che avete è molto cheap, cioè l'impatto che avete è di una cosa che svilisce un po' quel logo a cui noi invece attribuiamo tanto valore, perché lo associamo chiaramente a oggetti di valore che vengono venduti in posti come la Rinascente o come il negozio di Chiara Ferragni a Milano, in situazioni anche molto, no, esclusive.
Esatto. Quindi il secondo problema che praticamente Martina vi ha già illustrato è proprio questo sfociare del brand Chiara Ferragni in un posizionamento un po' infantile, cioè come se lo stesso brand potesse produrre le borse per la ragazza o il ragazzo cool di 20-30 anni che vuole una borsa particolare ma comunque di buona fattura, comunque con un logo dietro, con un marchio dietro, a un uovo per bambini che costa esattamente come tutti gli altri. E infatti il terzo grande problema che noi avevamo individuato era il prezzo, e in questo caso già l'anno scorso siamo state pesantemente criticate perché giustamente voi ci avete fatto notare, ma chiaramente lo sapevamo, parte del ricavato è andato in beneficenza, e questo, ce ne voglia il cielo, è stata una cosa stupenda, meravigliosa. Poi Chiara e Fedez in generale come coppia sono persone molto attenti a questi temi, a queste tematiche, e quindi insomma è sempre una cosa meravigliosa quando accade. Ma mettendo da parte questo elemento, che ci sarebbe chiaramente potuto essere anche se l'uovo avesse avuto altre fasce di prezzo, secondo noi avere un prezzo così contenuto come un qualsiasi uovo di Pasqua banalmente della Kinder è andato ulteriormente a creare un distacco tra il posizionamento classico di Chiara Ferragni brand e quello di quest'uovo, perché banalmente se Chiara avesse deciso di fare un uovo super esclusivo con delle sorprese all'interno, vi faccio un esempio, adesso vanno super di moda le mini bag, no? Se ci fosse stata dentro una mini bag da portare magari al collo, come quelle stile Chanel, ma anche Jacquemus per intenderci, o non lo so, degli accessori, una
portachiavi, però adulto.
Esatto, ci si sarebbe potuti permettere di alzare decisamente il prezzo, e a quel punto l'uovo avrebbe assunto un posizionamento, un connotato totalmente diverso. Sarebbe stato sì un uovo di Pasqua col cioccolato, perché la Pasqua è un momento divertente e anche pop, quindi anche in realtà coerente con Chiara e Chiara Ferragni brand, ma adulto, pensato per gli adulti.
Perché come sempre ricordate che non è che se un prodotto nasce come per tutti, automaticamente se un brand è di lusso lo deve fare necessariamente accessibile a tutti. È un po' come i calendari dell'avvento, ne abbiamo anche parlato appunto a dicembre. Se domani Gucci farà un calendario dell'avvento, state sicuri che meno di 500 euro non costerà, perché nel momento in cui lo abbassa il classico prezzo da supermercato, 20 euro, Gucci intero perde di valore. Ovviamente non perde di valore lì per lì mentre voi acquistate il calendario, anche se il calendario va a ruba, ma nel tempo l'immaginario collettivo cambia, perché una cosa che noi vediamo tutti esclusiva si veste di un'atmosfera magica, inarrivabile, che la rende meravigliosa e accessibile solo a chi se lo può permettere. Nel momento in cui una cosa è accessibile a tutti, perde di valore per tutti, sia quelli che l'acquistano sia quelli che non l'acquistano.
Quindi, a differenza di tutto ciò, e queste sono in realtà appunto le tematiche principali che avevamo trattato nello scorso podcast, secondo noi invece l'uovo di Elettra funziona, e funziona perché è assolutamente coerente con il posizionamento del personaggio che lo firma, e che, attenzione, lo firma anche in una veste un po' particolare.
Io vi consiglio di mettervi sotto una foto sia dell'uovo di Chiara che dell'uovo di Elettra, per capirne appieno le differenze, perché sennò a primo impatto uno potrebbe pensare: ok, Chiara e Elettra hanno più o meno la stessa età, sono comunque due donne adulte sposate, quindi si portano dietro un immaginario grande, nel senso di età adulta, ecco, cioè Elettra non fa quello che fa noi me contro te, che vivono una vita palesemente all'interno del personaggio che poi hanno creato, no? Elettra fa comunque la vita da adulta con il proprio marito, viaggia, aerei
anche,
privati.
Ma anche propone contenuti non anche sempre, adulti. Esatto, friendly per i bambini, soprattutto molto piccoli, ecco.
Però, se voi guardate bene l'uovo di Elettra è caratterizzato da un logo estremamente per bambini, con la stessa grafica di quello dei me contro te, quindi tutto molto cartoon, con un'Elettra proprio a personaggino dei
sì,
cartoni.
Quasi un cartone animato.
Quindi a primo impatto, se voi non sapeste che Elettra Lamborghini è Elettra Lamborghini, sembrerebbe un uovo di una Elettra qualunque, cioè di una Elettra, non lo so, che è un personaggio di un cartone che si chiama Elettra. Quindi funziona perfettamente e è mirato espressamente per i bambini. Poi, non che questo significa che un adulto o una ragazza o un ragazzo che amano Elettra e hanno 20 anni non possono comprarselo, assolutamente, se uno è fan lo compra indipendentemente da quale sia il target. Però lo vedete a che cosa mira, cioè a un pubblico ben specifico, anche perché Elettra non è kawaii, per cui è evidente che quel prodotto sia solo ed esclusivamente mirato a un target di bambini, che poi possa essere acquistato da tutti gli altri un altro paio di maniche. Invece quello di Chiara è bambinesco senza però effettivamente essere mirato ad un pubblico di bambini.
E qua potrebbe sorgere la vostra prima domanda, ovvero, ma che c'entra il Lamborghini con i bambini? Perché effettivamente l'idea che noi, ma penso la maggior parte delle persone, abbiamo di Letta Lamborghini è appunto, oltre che essere l'erede dei Lamborghini, è una cantante comunque seducente, no? Famosa anche per il twerk, eccetera, eccetera.
Per il tatuaggio leopardato, esatto, sul dietro.
Sicuramente non lo stereotipo del, cioè non l'Anna Montana della situazione, no? Che poteva essere l'idolo dei bambini. In realtà, incredibile ma vero, magari voi potrete non crederci, Elettra ha un pubblico di bambini gigantesco e lei stessa afferma di piacere tanto ai bambini perché secondo lei ha questo mood un po' da cartone animato proprio. Lei è pop, giovane, cartoon e tramite tutte, innanzitutto tutte le comparsate che ha fatto in televisione e in generale il suo approccio anche alla comunicazione è riuscita a costruirsi intorno a sé un pubblico di veramente giovanissimi molto affezionato e questo è palese anche, non so se voi vedete le sue storie su Instagram, ma a me è capitato di vedere magari quando stava al mare, no, e incontrava la folla di fan, i fan erano quasi tutti bambini, quindi ha questo pubblico molto grande di bambini affezionato che lei ha deciso di intercettare e sta cercando di rispondere a delle esigenze di un target che si vuole coltivare perché ha deciso che quello per lei può essere un posizionamento interessante.
Sì, poi attenzione, non è che uno può avere un solo posizionamento, uno contemporaneamente si può coltivare più target contemporaneamente, l'importante è che ci sia una differenziazione in quello che si produce.
E infatti lei a livello musicale, cioè se voi avete presente, non lo so, la copertina dell'album che è uscito post Sanremo, di lei tutta vestita di rosso con scritto Elettra Lamborghini in un font graziato, un po' riflettente, chiaramente è un mood completamente diverso, ma perché si rivolge anche ad un target diverso, ma questa come dire, coesistenza di target in questo caso, forse perché manca un prodotto dall'altra parte, non va in contrasto come invece secondo noi va nell'altro caso.
Sì, la problematica dall'altra parte è stata che non era l'uovo di Chiara Ferragni, ma l'uovo del brand Chiara Ferragni, che purtroppo secondo me molto spesso le persone faticano a comprendere, cioè che c'è Chiara e poi c'è l'occhio di Chiara, che nonostante poi facciano riferimento sempre a lei, di fatto sono due cose ben distinte e quindi in quel modo le persone avevano acquistato l'uovo per Chiara, ma di fatto si erano ritrovati un prodotto che era mezzo di Chiara e mezzo del brand Chiara Ferragni, secondo me non portando valore a nessuna delle due parti. In questo caso invece è chiarissimo il posizionamento e la grafica è volutamente fatta così, non è che è fatta male, è brutta, non ci piace, non è per noi, quindi chiedete alla vostra sorellina, fratellino, cuginetta, eccetera.
Nipotina.
Esatto, che cosa pensa dell'uovo di Elettra Lamborghini, perché è lui il target definito, non di certo noi.
Tra l'altro, per riconfermarvi ancora una volta la scelta di Elettra di aprirsi, soprattutto dal punto di vista appunto di figura pubblica e personaggio pubblico al mondo dei giovanissimi, è il fatto di aver firmato un album di figurine a tema Elettra Lamborghini. Penso che l'album di figurine sia per eccellenza il prodotto proprio per bambini, che si compra insieme a nonna, mamma, papà, zio, insomma chi ci viene a prendere, babysitter, chi ci viene a prendere a scuola alle elementari, e subito dopo l'uscita si chiede: mi compri un pacchetto di figurine? Io mi ricordo che facevo quello degli animaletti pelosi,
dei cucciolotti,
ecco, ce n'erano tanti già all'epoca nostra quando andavamo alle elementari e continuano ad essere un evergreen per i giovanissimi. In questo caso ci sono una serie di scelte che hanno una coerenza anche per coltivarsi un target e per rispondere alle esigenze di un target, che è appunto diverso da quello musicale, perché Elettra non ci sta facendo delle canzoni per bambini. In questo caso il suo personaggio viene un po' sdoppiato, cioè l'Elettra personaggio appunto pop più cartoon per i bambini e poi l'Elettra cantante, artista, musicista che chiaramente intercetta anche per forza di cose un pubblico diverso.
Per cui questa scelta non ci sorprende minimamente, ma anzi è perfettamente coerente con tutto ciò che ha fatto lei, perché in questo caso non si sta parlando appunto dell'Elettra donna adulta eccetera, ma del personaggio che Elettra incarna per un determinato target, che è questa ragazza sempre sorridente, pop, sempre di buon umore, che esprime positività e appunto i bambini amano e seguono.
Dall'altra parte chiaramente questa cosa manca, perché Chiara non ha un target di bambini, o meglio, sicuramente gran parte del pubblico di Chiara Ferragni è composto da bambini e bambine, perché è ormai diventato un personaggio talmente iconico della nostra nostra società, della nostra cultura, che è chiaro che piaccia le bambine tutti. Dicono voglio essere Chiara Ferragni da grande, i bambini dicono voglio essere Chiara Ferragni da grande, eccetera, eccetera. Oppure, non lo so, io mi ricordo sempre questa immagine dei due bambini mascherati da Chiara Ferragni e Fedez per carnevale, carinissimo. Il problema è che Chiara Ferragni e Chiara Ferragni Brand in contemporanea non vogliono vendere ai bambini perché non propongono articoli per bambini. E voi qua ci potreste dire, ma c'hanno la linea per neonati. Sì, ma i body per neonati firmati Chiara Ferragni con l'occhietto
non li vuole il neonato,
li vendete al responsabile d'acquisto che è il genitore, quindi comunque parla un target adulto, direi anche sopra l'adolescenza, perché non penso che molte quattordicenni si possano permettere una borsa da 500 euro firmata Chiara Ferragni. E quindi è qui che entra un po' in gioco questa dicotomia che non ci spieghiamo, perché da una parte comunque non si esauriscono i desideri di un pubblico di bambini che non riesce ad intercettare in maniera verticale, dall'altra si va a svalutare agli occhi dei veri acquirenti del brand e del suo personaggio, delle sue sponsorizzate, eccetera, 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 il brand stesso.
Sì, diciamo che era un po' un ibrido l'uovo di Chiara, perché non riusciva appunto a esaudire nessuna richiesta, né da una parte né dall'altra, né degli adulti o adolescenti, né tantomeno dei bambini, e di conseguenza si aveva questo gadget, perché ovviamente l'uovo, come tutte le altre cose, come il calendario dell'avvento, si tratta di un gadget che un brand fa, che però ti lasciava un po' insoddisfatto, perché per dire, se vogliamo parlare di esperienza personale, io ho avuto quell'uovo, l'ho comprato anche perché comunque lavorando come creator mi serve comprare delle cose che possano creare dei contenuti interessanti anche per chi magari è curioso e vuole sapere che sorpresa ci può essere dentro. Ed ecco, l'impatto era molto back to quando avevo 10 anni, e da adulta ovviamente questa cosa non vuoi che ci sia, perché tu aspiri sempre, come diciamo in tutti i podcast, ad essere di più di quello che sei, sia a livello di stile che a livello di età. Nessuno si vuole sentire più piccolo di quello che è, e in questo l'uovo un po' falliva. Ma abbiamo parlato in realtà, secondo noi, anche un po' del problema anche della linea di cartoleria,
esatto,
che seguiva la stessa identica problematica, cioè innanzitutto il posto in cui viene rivenduto, che è estremamente importante. Se l'uovo di Chiara fosse stato reperibile solo nel suo negozio in Rinascente, avrebbe avuto tutt'altro tipo di impatto, al di là del prezzo, perché ovviamente tu ti ritrovi un certo tipo di ambiente e quindi continui ad avere una percezione di quella cosa come di una cosa esclusiva al di là del prezzo. È un po' come se a Rinascente potresti anche trovare, voglio dire, un maglione a 20 euro con
sì.
I saldi, e non è che tu dici questo è schifo perché costa 20 euro, perché comunque Rinascente ti protegge, ti fa essere all'interno di un mondo che segue determinate regole, anche se quel singolo prodotto poi non le segue. Mentre trovandosi al supermercato chiaramente si adegua a tutti gli altri competitor che però nascono e vogliono essere di supermercato. Un po' come accadeva con la linea di cartoleria, che poteva essere rivenduta presso il suo store online e in punti selezionati, invece la ritrovavamo nei negozi, nei bazar che vendevano la qualunque, anche le bolle di sapone, e le ciabatte, e quindi di conseguenza il percepito di quel logo era un po' di una cosa che si adeguava a ciò che aveva intorno.
Sì, diciamo che mentre raccontavi dell'uovo mi era appunto immediatamente venuta in mente la collezione di cartoleria, perché il punto non è tanto cosa si produce, ma il posizionamento che si decide di dare a quel determinato oggetto o prodotto nel caso dell'uovo. Banalmente, anche Gucci di recente, quest'anno, ha lanciato una linea di cartoleria iper esclusiva nessuno ha pensato che fosse per bambini, nessuno ha pensato fosse per adolescenti che vanno alle medie o al liceo. Rimane un prodotto iper esclusivo che giustamente è indirizzato ad un target che ama queste chicche, che se le può permettere, perché in quel caso insomma i prezzi erano anche, penso, 3 quaderni 300 euro ce li
certo, è come Gucci. Se pensiamo che i giocattoli che vediamo esposti in casa di Fedez siano giocattoli per bambini, è evidente che non lo siano, ma si tratta di oggetti che contestualizzati, fatti da determinati brand, poi io non me ne intendo dell'argomento giochi, però ovviamente sono a volte di design, o comunque fatti da artisti che li hanno vestiti e quindi assumono un valore maggiore, insomma tutto messo, come dire, con le giuste, a cui in realtà viene dato un giusto obiettivo, un giusto posizionamento, può assumere un valore molto più alto, e in questi casi secondo me questi prodotti non dovrebbero svalutare il brand, ma anzi aiutarlo, cioè un po' come hanno fatto i calendari dell'avvento di ora stavo per dire Chanel, poi no, mi sono ricordata del macello che è stato con Chanel, però Dior,
Jimmy Choo, Jo Malone, Prada, ci sono state tantissime dimostrazioni, e in questo caso chiaramente noi non vogliamo mettere a paragone Gucci e Chiara Ferragni, perché è evidente che ci troviamo su due posizionamenti assolutamente, sì, diversi.
Anche livelli di, come dire, tempi storici totalmente, ovviamente, diversi, storie diverse.
Poi, che Chiara Ferragni, in questo ultimo periodo, Chiara Ferragni e Chiara Ferragni Brand stia diventando sempre più mainstream, è assolutamente vero, e sicuramente ha allargato anche la sua fascia di pubblico. Il problema è che rispetto al posizionamento del logo del suo brand dobbiamo stare attenti, perché dobbiamo ricordarci che quel logo è ciò che viene venduto sui prodotti, e Chiara non vuole vendere ai bambini e soprattutto vuole continuare giustamente a vendere comunque prodotti di fascia medio-alta, perché un piumino di Chiara Ferragni costa 500 euro, uno zainetto di Chiara Ferragni con gli occhietti ne costa 300, quindi comunque non stiamo parlando di prodotti accessibili a tutti. Anzi, chiaramente non stiamo nemmeno parlando di una borsa di Vuitton che costa 1700 euro, però vi rendete conto che comunque il posizionamento all'interno del mercato di riferimento di Chiara Ferragni potrebbe essere svalutato, e secondo noi lo è stato, da queste due scelte fondamentalmente: la linea di cartoleria e l'uovo, entrambe però per come sono state pensate.
Sì, il problema non è mai l'oggetto che si realizza, perché tutto può essere aspirazionale e oddio lo voglio, perché se l'uovo lo avesse venduto appunto nei suoi store con all'interno un oggetto che non avremmo mai potuto più prendere esclusivo, in alcun modo esclusivo e coerente con ciò che il brand, Chiara Ferragni Brand vende, sarebbe stata chiaramente tutt'altra cosa. Chiaramente, e questo ci tengo a dirlo come disclaimer finale che non abbiamo fatto all'inizio, noi non ce l'abbiamo minimamente con Chiara, anzi sapete quanto
siamo sempre le fan numero uno.
Noi siamo super fan, compriamo tutto ciò che realizza, quindi figuratevi, siamo assolutamente in buona fede. Però ecco, ci dispiace vedere cose che potrebbero essere gestite in maniera totalmente diversa, e so che adesso voi ci direte: ma voi che cosa ne sapete di cosa stanno facendo loro? Ma infatti a noi piacerebbe molto sapere che cosa stanno facendo, perché io non posso credere che siano errori, per cui c'è sicuramente una direzione ben chiara che magari non è stata ancora esplicitata e che però ci incuriosisce, perché non ci rende ben chiaro capire dove stiamo andando, perché da una parte vediamo l'aspirazione a un lusso che è chiara e che è, cioè che, come dire, segue ciò che il brand ha iniziato. Per esempio adesso ho avuto un flash di una foto, di una storia, credo, di un post, non ricordo in questo istante, di Chiara Ferragni, proprio di ieri o di stamattina, in cui era diretta a New York, dopo 2 anni, insomma, giustamente è stato un momento per lei importante, quindi ne ha parlato e ha fatto miliardi di foto, storie, eccetera, e c'era la sua borsa Hermès sul, non so se su una poltrona o sul tavolino dell'aereo, con agganciata sopra a mo' portachiavi, la mini bag di Chiara Ferragni con il logo, mi sembra verde, ecco. Io guardandola così ho detto: che figata, la
morirei per averla.
Stupenda, morirei per averla. E quindi quello mi fa dire wow, cioè tu non metti una cosa attaccata a una borsa che vale 12.000 euro, capite? Uh-huh. Che cosa intendiamo, quindi il perché. Comunque è un brand che aspira al lusso, però d'altra parte quando io poi vado al supermercato e vedo l'uovo, o vado in cartoleria, sapete le cartolerie, non
ma
quelle
peggio,
dove sono...
vado da Tigotà, vado da Acquasapone,
sì,
vado dai cinesi.
Perché poi esistono anche lì, come saprete, cartolerie dove c'è anche la roba buttata per terra.
Certo, un conto è se fosse stata venduta da Vertecchi, che per chi non è di Roma è una delle cartolerie più grandi, storiche, che vende
costose,
lusso, il lusso della cartoleria, anche in quel caso sarebbe stato diverso. Ecco, è questo il problema. Voi pensate a un qualsiasi logo, ma anche non iper lusso, cioè pensiamo a una cosa, una via di mezzo, Trussardi, ok, che a livello anche di fascia di prezzo potrebbe avvicinarsi a quelli che era Ferragni, chiaramente hanno due stili, toni di voce, non ve lo dobbiamo dire noi, ok. Trussardi vende una giacca a, non lo so, dico una cifra a caso, 350 euro. Quel logo, immaginatevelo su, non lo so, uno scaldamuscolo da 3 euro con cui le bambine vanno a fare danza all'oratorio il pomeriggio. È evidente che quel logo si svaluta agli occhi dell'acquirente della giacca, perché
ovviamente dell'acquirente adulto, perché il bambino non ha la consapevolezza, ma nemmeno vaga di che cos'è uno stile, del fare una scelta piuttosto che un'altra, dei brand. Ovviamente il bambino ignora giustamente tutto questo, è beato lui. Nel momento in cui si cresce, ma già quando si è nell'adolescenza, si iniziano a fare delle scelte, come tutti noi avevamo uno stile ben definito, no? Compravamo una cosa e ne odiavamo assolutamente un'altra, ed è così che piano piano poi si formano, no? Il perché delle varie fasce di prezzo, il perché dei vari stili che esistono, di high cost, low cost, perché ognuno deve scegliere il proprio stile. Però poi una volta che è stato scelto quello, come dire, tu vuoi comprare quel brand che segue quelle determinate regole. Nel momento in cui il brand inizia a fare delle regole sue, potresti cambiare prospettiva, perché ricordate sempre che non è che se voi avete un impatto di una cosa, quella cosa sarà per sempre così. Esattamente come Gucci 20 anni fa ha avuto un
grazie,
clamoroso,
che l'hai detto.
Un clamoroso calo
sì.
di percepito, perché ha iniziato a vendere anche gli accendini in tabaccheria a 2 euro con il logo Gucci, e poi voi capite che se tu ti puoi permettere l'accendino da 2 euro di Gucci, poi non gli compri anche le scarpe a 1000-1200 euro. Perché una volta che ce l'hai quel logo e lo possiedi e lo svaluti e lo associ a un determinato tipo di mood...
A un accendino che, con cui accendi una sigaretta e poi lo presti all'amico tuo e poi oddio boh dove è finito, chiaramente perde il valore. Quindi noi abbiamo questa ansia per Chiara, anche perché abbiamo bene in mente la storia appunto di Gucci prima di Alessandro Michele, che era un brand, se voi ve lo ricordate, voi pensate, se avete più o meno la nostra età, noi abbiamo 25 anni, ricordatevi la vostra percezione di Gucci alle medie, era devastante, non avrei mai, e a me già piacevano le cose un po' di lusso, cioè mi sarei venduta, non lo so, tutti i libri di scuola sotto banco per avere, non lo so, una Vuitton o una Chanel. Gucci era, oddio, che schifo, non mi piace, c'era proprio un percepito collettivo, anche delle persone che non sapevano niente di tutte queste cose, decisamente svalutato, e poi ci ha messo anni a riconquistare la fiducia del pubblico e a riacquisire quel valore anche monetario, perché se si chiede al pubblico di pagare una certa somma, che poi siano i 1500 euro di borsa di Gucci o i 500 di Chiara Ferragni, comunque bisogna essere coerenti con la richiesta di spesa e il posizionamento che si decide di dare al proprio brand. Secondo noi in questo Elettra è stata molto brava, soprattutto perché sicuramente aveva anche meno problematiche di posizionamento di Chiara, cioè un conto è Elettra, personaggio che fa un uovo, un conto è Chiara Ferragni brand che ha un impero mediatico, di moda, di comunicazione, di business, eccetera, eccetera. Non lo so, a noi c'è proprio rimasta dentro il cuore.
Sì, che poi posso
cosa.
Dirti, secondo me, se fosse stata con il disegnino della bambolina che fece con Trudy, Chiara?
Sì, mi sembra Trudy.
Insomma, la sua versione cartoon senza l'occhio, secondo me sarebbe già stata un'altra
diverso.
Cosa. Perché Chiara può decidere di mettere la sua faccia su altre cose, anche non perfettamente coerenti col suo brand, ed è il motivo per cui collabora anche con brand di cibo, che non per forza sono l'elite del cibo, no? Sul suo profilo personale, mentre Chiara Ferragni brand andrebbe un po' più protetto e destinato solo a ciò che è perfettamente coerente con ciò che vende già sul proprio sito.
Ovviamente, come sempre, vi ricordiamo che in queste cose specifiche, in queste nostre analisi e in generale nel nostro modo di approcciare il mondo della pubblicità, della comunicazione, delle strategie di marketing e di posizionamento, non c'è mi piace o non mi piace. Che poi a noi l'uovo di Chiara Ferragni ci sia piaciuto, così come l'astuccetto che io ce l'ho qui di fronte mentre vi parlo, non c'entra niente, e non c'è nemmeno giusto o sbagliato. Non è che l'uovo è sbagliato a prescindere per Gucci, ma se Gucci lo fa bene, ma porca miseria, ma va ruba l'uovo di Gucci. Pensate, non lo so, a un uovo Gucci in collaborazione con Iginio Massari, un uovo pazzesco tutto fatto a mano con dentro un, non lo so, un accessorio pazzesco di Gucci che costa 500 euro, cioè, ma figata.
Vabbè, ma già banalmente il panettone di Gino Massari, sì, sicuramente
infatti.
Non costa quanto il panettone da supermercato, perché è destinato evidentemente
no.
a un'esclusività. Se il panettone di Gino Massari domani lo vendono al supermercato, quello è la sua pasticceria che costa, non lo so quanto costa, 100 euro un panettone di Gino, 80, non lo so.
Non lo so, beh,
no,
sì,
no,
penso
sicuramente
comunque
tantissimo,
cifre importanti.
State tranquilli che perde agli occhi di tutti il valore anche quello della sua pasticceria.
Quindi in questi casi quello che noi valutiamo sempre, uscendo dai nostri corpi, è funziona o non funziona. E ricordatevi che il fatto che una cosa venda tanto nell'immediato
non vuol dire
lo
niente.
Sappiamo che
sì,
state
sì.
per dirci questa cosa e ha venduto tantissimo, non c'entra niente, perché l'importante è vedere i risultati a lungo termine. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram madesign.agency. Alla prossima,
ciao.